Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati da Fabio Colagrande all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e di questa puntata di Al di là della notizia. Inauguriamo oggi un ciclo di trasmissioni che andranno in onda nei sabati che precedono le domeniche di Avvento, visto che domani, domenica 27 novembre, è la prima domenica di questo Avvento 2011. Dedicheremo queste trasmissioni a una riflessione ispirata dal volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di Avvento con Isaia, scritto dalle teologhe Serena Noceti e Nadia Toschi, edizione Messaggero Padova. Serena Noceti è vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana, Nadia Toschi è docente di teologia morale e lavora presso l'ufficio liturgico della diocesi di Firenze. In questo volumetto, con uno stile incisivo e provocatore, ci conducono attraverso le pagine del profeta Isaia a riflettere sui criteri con i quali si giudica la storia e ci aiutano a cogliere quale sia il fondamento sicuro della speranza di tutti gli uomini e le donne che attendono e affrettano la venuta del giorno di Dio. Iniziamo subito questo ciclo salutando la teologa Serena Noceti, docente di ecclesiologia e antropologia teologica, segretaria del coordinamento Teologhe Italiane e, come vi dicevo, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana, che è in linea con noi. Buongiorno e bentrovata.
Buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Serena Noceti, come nasce l'idea di scandire le riflessioni e la preghiera del tempo di Avvento attraverso il primo dei libri profetici dell'Antico Testamento, quello di Isaia?
Ecco, la scelta addirittura in maniera più puntuale è quella sui primi 39 capitoli di Isaia, il cosiddetto primo Isaia. E direi la prima motivazione è stata la scelta di proporre un percorso di confronto con la parola di un profeta. Quindi il profeta, lo sappiamo, nella Bibbia non è tanto un indovino, ma è colui che propone la parola di Dio a confronto con la storia. E quindi è il confronto con una parola che ci permetta e quasi ci costringa a un'intelligenza degli eventi, a un confronto su quello che è il divenire della storia stessa, anche nelle sue contraddizioni, con i conflitti, con le fatiche che essa porta con sé, ma a partire da quello che è il progetto complessivo di Dio. In fondo il profeta fa proprio questo, ci pone continuamente a confronto con un annuncio, con una promessa, con lo sguardo di Dio su questa storia. E laddove in un contesto come il nostro percepiamo la dispersione, direi, anche a livello culturale, la fatica di comprendere la storia, agli eventi, quando ci confrontiamo con l'ambivalenza di ciò che è la storia umana, il confrontarsi di nuovo con la parola profetica, una parola così potente e così incisiva come la parola del cosiddetto primo Isaia, la prima parte di Isaia, diventa veramente una possibilità per il nostro oggi di confrontarci con un oltre, con un appello all'oltre che mi sembra particolarmente necessario. E il secondo elemento forse che può aiutarci a comprendere la scelta è che anche la profezia di Isaia, come ogni altro testo profetico, altra parola profetica, nasce all'interno di un contesto storico e culturale preciso, che ha alcuni elementi, direi, di assonanza che noi coglievamo con la professoressa Toschi con il nostro oggi. Sappiamo che Isaia vive intorno all'VIII secolo, tra il 740 e il 701 si può collocare la sua attività profetica, siamo nel regno del sud, regno di Giuda, ed è un tempo nel quale il benessere economico ha portato però con sé una serie di ingiustizie, di sperequazioni dal punto di vista economico e sociale, e la povertà di molti si pone accanto alla ricchezza peraltro di pochi. E così pure anche una strategia che Israele ha vissuto di alleanze di carattere politico che sembrano tradire i riferimenti essenziali alla sua identità di popolo e di popolo di Dio, ci sembravano avere alcuni elementi di suggestione interessante per l'oggi della nostra storia. Ed ecco un po' il titolo e l'attenzione che abbiamo avuto per le parole chiave di giustizia e pace, perché sono le parole intorno alle quali Isaia gioca la sua interpretazione della storia. Dio cerca, desidera fondamentalmente quella che è giustizia, cioè fedeltà alla relazione con l'altro, all'appartenenza al popolo, e cerca pace, shalom, che non è tanto soltanto assenza di guerra, superamento di conflitti armati, ma pace, shalom nella Bibbia è la pienezza di vita per tutti, una pienezza di vita nell'integralità, nell'insieme di tutte le dimensioni che fanno la persona. Allora, queste due parole chiave della giustizia e della pace sono parole che anche oggi devono risuonare nella nostra comprensione, nella nostra fede cristiana, e devono diventare veramente anche per noi oggi, più che mai direi, la prospettiva che ci dice il progetto di Dio sulla storia umana, la storia nel nostro contesto culturale, la storia della nostra Italia oggi, dove giustizia e pace come pienezza di vita per tutti non sempre sono presenti, e direi ancora di più con uno sguardo universale a cui Isaia ci consegna, giustizia e pace dovrebbero essere davvero la prospettiva intorno alla quale decidere, operare, sognare un percorso di vita per tutti i popoli.
Quello di Isaia è un libro di denuncia, di critica, ma anche di speranza. Come si declina il passaggio tra queste due dimensioni e che spunti può dare in questo tempo liturgico, quello di Avvento?
Ecco, mi correlo un po' a quello che ho appena detto, soprattutto pensando al fatto che l'Avvento non è soltanto, direi, il momento nel quale facciamo memoria della prima venuta di Gesù nella carne, il figlio che si fa carne, come di solito un po' pensiamo questo tempo di Avvento, ma celebrare l'Avvento per i cristiani, per la Chiesa, vuol dire porre lo sguardo sulla seconda venuta del Signore, quella che porterà a compimento la storia. Ed ecco, mi sembra, il libro di Isaia ha proprio questa capacità di porre il nostro sguardo, l'orizzonte della nostra riflessione sul compimento ultimo, e quindi rinviarci a quella dimensione escatologica della vita cristiana e della Chiesa. In questo senso direi è un libro di denuncia e di speranza proprio nella correlazione fra questi due aspetti, perché è un libro che più di ogni altro ci aiuta a comprendere dove il Signore sta portando la storia e allo stesso tempo a vivere la storia umana nella logica di un, lo definirei, un frattempo tra il già della prima venuta del Signore, noi lo leggiamo oggi come cristiani, e il compimento ultimo del Regno. Quindi in questo senso direi è proprio un testo che nel momento in cui fonda la speranza sulla base della parola della promessa di Dio, contemporaneamente ci aiuta a leggere con estrema lucidità questo frattempo storico che è segnato invece da ingiustizie, tradimenti di questo sogno di Dio, esperienze di conflitti, esperienza di alienazione che segna davvero la vita di milioni di persone, di popoli, di genti. Allora, in questo senso la parola della speranza, lo sguardo posto sul regno di Dio come comunione con Dio e unità tra i popoli e le genti, le meravigliose visioni del capitolo 2, del capitolo 25 del libro di Isaia, non possono che portare anche dal cuore, dal centro della nostra identità, le parole della denuncia, perché cogliamo che il frattempo della storia non è segnato da questa pienezza di vita, da questa giustizia, da questa pace, ma è segnato purtroppo dal conflitto, dall'alienazione, da una povertà e da una miseria che veramente negano quello che Dio desidera per la persona. Allora è proprio un libro biblico che ci educa, direi, a tenere lo sguardo per comprendere l'identità e la storia al non ancora. È come se portasse lo spessore dei nostri percorsi formativi a confronto con questa ulteriorità, appunto, con questo non ancora, che è così determinante e qualificante per comprendere la vita umana e lo stesso, appunto, senso della storia, dell'umanità intera. E quindi collega, per concludere, denuncia e critica, perché in realtà guarda tutto sotto la luce della promessa di Dio che fonda la speranza, ma contemporaneamente fonda una denuncia estremamente chiara e forte di tutto ciò che sembra negare e che di fatto nega nella nostra storia ciò che Dio desidera.
Serena Noceti, nel quinto capitolo di Isaia, che lei commenta durante la prima settimana di Avvento, in questo testo che ha scritto assieme a Nadia Toschi, Una speranza di giustizia e di pace, nel quinto capitolo di Isaia, dicevo, il profeta scrive che egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Sono parole che lei legge in questo volume come un invito molto attuale ad andare oltre ogni intimismo o spiritualizzazione per vivere concretamente la propria fede. Perché questa sottolineatura?
Beh, la sottolineatura direi viene spontanea a chiunque prenda in considerazione quella che sono anche secoli di una tradizione spirituale, di una teologia spirituale, direi di percorsi formativi, di catechesi, di predicazione, che hanno molto insistito sulla dimensione dell'individuo, che hanno molto insistito nel pensare il rapporto con Dio immediatamente a ciò che nell'interiorità della coscienza ciascuno dice, esprime, pone nella preghiera davanti al Signore. Sono una tradizione spirituale, pur significativa, che però ha molto evidenziato questo tratto individualizzante e spiritualizzante, potremmo così dire. Mentre il libro di Isaia, e lei citava appunto dal capitolo 5 di questo testo profetico, si insiste soprattutto su due aspetti. Un primo aspetto è la dimensione della persona, persona come soggetto di relazione con Dio e contemporaneamente con gli altri, persona vista proprio nella unitarietà, direi un umanesimo integrale che ci viene prospettato. E dall'altro il testo di Isaia insiste in una maniera molto forte sull'unità di vita per la persona, tra l'esperienza della relazione con Dio, quella espressa nel culto ad esempio, e quella che è la vita quotidiana fatta di relazioni, di vita morale, di scelte politiche ed economiche, direi, perché questo è un tratto proprio caratterizzante il pensiero di Isaia. E Isaia è durissimo contro tutte quelle forme di religiosità e di culto che sono aliene dalla vita umana complessivamente considerata e che di per sé diventano alienanti anche rispetto a una relazione con Dio che Dio stesso vuole pensata nella sintesi unitaria tra la relazione con Lui, la comunione con Lui e l'unità dei popoli e delle genti. Per cui direi è un libro biblico che più di altri proprio ci educa a questa dimensione di tenere in unità la relazione con Dio, squisitamente anche intima, e quelle che sono le scelte che nel quotidiano esprimono ciò che profondamente e realmente siamo. In Isaia c'è il forte annuncio della santità di Dio che abbraccia e pervade l'intero universo e quindi in questo senso un'educazione a considerarci, a pensare noi e gli altri nell'unitarietà della persona, nella quale la dimensione appunto delle scelte politiche, economiche, della forma delle relazioni stesse deve essere non contraddittoria con ciò che è la parola della fede affermata e deve essere non contraddittoria con il culto, con la logica che il culto pone. Allora in questo senso davvero c'è una estrema concretezza che Isaia ricerca. Penso non solo al testo che lei mi ha citato all'inizio del capitolo 5, ma penso anche a quello che segue sempre nel capitolo 5 al Cantico della Vigna, quando a questa lettura della situazione del popolo Isaia fa seguire sei guai, sei maledizioni, noi potremmo dire, in cui vengono denunciati con estrema forza gli abusi che segnano la vita del popolo e Dio li dichiara assolutamente intollerabili perché sono contrari alle esigenze della giustizia, alla vera relazione con Lui, ma le denunce sono estremamente concrete, si denunciano i latifondisti che opprimono i poveri, si denunciano i ricchi che gozzovigliano e godono e sperperano in un tempo che è di miseria per molti, si denunciano i travisatori della verità, gli increduli, i giudici iniqui, i corrotti, cioè tutti i peccati che vanno contro la convivenza sociale, perché il Signore vede la verità del rapporto con Lui a partire non solo dalle parole che diciamo nel culto, nella preghiera personale, ma a partire dalle concrete relazioni di giustizia che contraddistinguono la nostra vita. E direi su questo punto leggere Isaia, il primo Isaia, i primi 39 capitoli di Isaia oggi nel nostro contesto italiano, nel contesto di questo mondo, di questo primo mondo a cui noi apparteniamo, direi porta con sé una forza di denuncia, di lettura critica delle nostre vite che deve spingerci alla conversione in senso vero, un cambiamento di mentalità e un cambiamento di stile di vita.
Serena Noceti, in queste meditazioni sembra che l'Avvento diventi un tempo per riflettere sulla dimensione sociale, politica della fede cristiana. In che modo?
Ma, esattamente quello che cercavo anche di esprimere, richiamando l'approccio proprio e specifico di Isaia. In fondo Isaia è uno dei profeti che più ci educa al senso del noi, del bene comune, del riconoscerci parte del popolo di Dio, responsabili in pieno di questo soggetto che è il popolo appunto di Dio, e partecipi in pieno della vita dell'umanità. C'è una grande attenzione anche universalistica che il libro di Isaia porta con sé, e direi in questo senso ci porta a considerare, come dicevo, la persona umana e l'esperienza dell'essere credenti, l'esperienza di fede, in una profonda interazione tra la dimensione personale e la dimensione sociale. Ci educa al senso e al valore della responsabilità. Quindi in questo senso, se è vero che spesso pensiamo il tempo d'avvento come un tempo forte nel quale orientare i nostri passi verso una conversione, cioè un cambiamento di mentalità e quindi un cambiamento di costumi, di atteggiamenti, di scelte, se è vero che il tempo di avvento è questo, non dobbiamo dimenticare che la conversione a cui Isaia ci porta non è solo una conversione che attiene alla dimensione individuale, personale, interiore, ma è necessariamente una conversione, un cambiamento di mentalità che guarda alla sfera, alla rete delle relazioni sociali di cui siamo parte, e quindi ci spinge a un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che non può non relazionarsi alla giustizia e alla pace in un senso appunto più ampio e più profondo, anche più concreto. Ma mi veniva in mente che questi elementi e questo appello, in fondo la dottrina sociale della Chiesa, la teologia morale cristiana l'hanno sempre, dopo il Concilio, evidenziato con particolare forza. Penso alla Chiesa Cattolica, ma penso anche ai tanti documenti del dialogo ecumenico che insistono su un cambiamento necessario, il tempo di avvento è importante per questo, un cambiamento necessario sulla nostra prassi di giustizia, di pace, di salvaguardia del creato. Ma direi un ulteriore elemento ci viene dall'ascolto delle parole di Papa Benedetto XVI, che recentemente, proprio in Benin, ha ribadito questo elemento quando ci ha esortato a lottare come cristiani, a partire proprio dalla fede in Gesù, contro ogni forma di sfruttamento e di alienazione che rende la vita di persone, di milioni di persone e di popoli non rispondente a quella pienezza di vita che Dio desidera per tutti. Nel momento stesso in cui ha fatto con estrema concretezza appello a lottare contro quelle logiche economiche che rendono di fatto poi impossibile o ingiusta la vita per milioni di persone, nel momento in cui ha parlato con estrema concretezza del diritto di non lasciare il diritto all'alimentazione, il diritto all'istruzione, la questione della dignità degli uomini, delle donne, della vita umana a logiche di mercato che non riconoscono il valore della persona fino in fondo, ma solo il valore delle merci, delle cose, del profitto, nel momento in cui ci ha posto questo appello, direi ci ha rimandato in fondo a cogliere come le parole di Isaia siano anche per noi estremamente attuali. Allora, in questo tempo di avvento, nell'ascolto della parola di Dio, così come in Isaia ci è consegnata, noi in fondo veniamo riportati a cogliere non solo il rapporto con Dio nell'interiorità della preghiera e del culto, ma necessariamente in quella forma di responsabilità che ci rimanda alla dimensione sociale, pubblica, politica della nostra fede, intorno alla quale anche la nostra conversione si gioca.
Grazie dunque alla teologa Serena Noceti, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana. Con lei abbiamo realizzato questa prima puntata di un ciclo di trasmissioni dedicate al volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di avvento con Isaia, scritto da Serena Noceti e Nadia Toschi, edizioni Messaggero Padova, trasmissioni che andranno in onda nei sabati che precedono le domeniche di avvento. Grazie Serena Noceti e buon avvento, alla prossima.
Grazie, anch'io auguro un buon cammino di avvento. Perché Isaia è l'educatore che ci insegna proprio a percorrere la via, la strada, e a indirizzare i nostri passi sulle vie di Dio, vie di giustizia e di pace.